Buongiorno a tutti, benvenuti subito dopo mangiato a una sessioncina leggera leggera che concilierà il sonno probabilmente. E sessione su SQL Server 2014 da zero all'alta disponibilità e disaster recovery. Quindi l'idea in questa sessione è quella di farvi vedere come fare a mettere in piedi un sistema SQL Server con cluster e availability group. Un ringraziamento agli sponsor, doveroso. Per chi non mi conosce, io mi occupo di SQL Server da 20 anni, ho visto un po' tutte le versioni, sono uno dei primi MVP di SQL Server, sono semplicemente vecchio e sono anche vicepresidente di UGIS, che è una community che fa eventi proprio come vengono fatti questi del SID, però specifici su SQL Server, quindi magari se andate sul sito vedrete quali sono i prossimi eventi. Ce ne sarà uno a ottobre, in concomitanza anche con il fatto di dire si viene al SQL Saturday e si va all'Expo, dove verranno anche degli speaker internazionali. Ok, l'agenda è molto semplice, una breve introduzione e poi vi farò vedere quali sono le funzionalità. Che cos'è la disponibilità, prima di tutto? È una combinazione di architettura, quindi design, come vogliamo mettere in piedi la nostra soluzione. Persone, importantissimo, dobbiamo avere le persone con gli skill giusti, disponibili al momento giusto per poter supportare l'infrastruttura e quant'altro, e processi. Processi è importantissimo perché per raggiungere degli ottimi livelli di alta disponibilità e disaster recovery ci vogliono dei processi molto solidi che dicano esattamente che cosa deve accadere e che pattuiscano anche con gli utenti, che cosa può accadere. Poi c'è anche naturalmente la tecnologia. Però di sicuro l'alta disponibilità non è solo una soluzione tecnologica. La tecnologia c'è, è importante, non voglio sminuirla, però è un qualche cosa molto di più. Bisogna focalizzarsi anche sulla parte di processi, molto e di persone. Non è neanche sinonimo di scalabilità, nel senso failover cluster, vedremo, ci sono più istanze in movimento, cose di questo genere. Non è necessariamente una soluzione di scalabilità, perché nella maggior parte dei casi, come vedremo, l'istanza è solo accessibile in un determinato punto. Non è una cosa facile da gestire. Magari per qualcuno sì, per qualcuno no. Quanti di voi hanno familiarità con i cluster di Windows? Ok, già una buona parte. Quanti con delle installazioni di SQL Server in cluster? Beh, già una buona. Quindi perché da zero a. Ok, uno dei, diciamo, dei tormentoni che riguardano l'alta disponibilità è il famoso Five Nines, cioè qual è il livello in percentuale di servizio che riusciamo ad erogare in un anno, e l'ideale sarebbe quello di arrivare al 99,999% di disponibilità, i famosi 5,9. Problema è che in questa tabellina vedete al crescere del numero di 9 quanti sono i minuti disponibili che avete durante un anno per poter fare anche banalmente solo la manutenzione non programmata, magari qualche cosa che è andato male. Bisogna vedere se nel 100% è compresa la manutenzione programmata o meno, però questi sono i tempi che potete permettervi. Se questo è il livello di disponibilità che volete. Naturalmente, alta disponibilità e disaster recovery sono un discorso molto ampio, si parla di RPO, RTO, continuità del business in generale. Pensate semplicemente, facciamo un esempio un po' assurdo, crolla la sede principale di sabato, così non muore neanche nessuno. Poi a lunedì non è solo una questione di aver trasportato i servizi in un altro data center, ci vogliono le scrivanie banalmente. Ci vogliono le workstation, ci vogliono i portatili o ci vuole un qualche cosa per poter abilitare la cosa. Questo è solo un esempio, tanto per farvi intendere il fatto che SQL è solo un pezzettino all'interno di un processo molto più grosso che riguarda tutti diciamo, i flussi aziendali e i processi aziendali. I famosi 5-9 sono ideali, ma sono molto molto costosi e spesso sono irragionevoli. È molto spesso è ragionevole cercare di arrivare ad avere 99,999. Spesso basta anche molto meno. Poi fate anche attenzione perché magari spendete un capitale per arrivare con SQL Server ai 5,9 e poi c'è un pezzo della catena con un vendor esterno che non vi garantisce così tanto. L'esempio più classico è, ricordo essere stato a Redmond dove c'era stata una sessione aperta e dicevano: ah, diteci che cosa non vi piace, no? di Azure e roba del genere. Tutti, perché la disponibilità è solo 99,95, di qua di là, un bailame per mezz'ora. Poi il program manager fa: va bene, ho capito, prendo il feedback. Fa: quanti carrier conoscete che vi danno una disponibilità della connettività superiore a 99,95? Silenzio in sala, ok, finita la discussione. Questo per darvi un esempio, no? Bisogna controllare tutti i pezzettini alla fine. L'altra cosa è, non vogliamo mai perdere nessun dato. Chi vuole perdere i dati? Nessuno vuole perderli. Anche qui dipende dal contesto, dalla complessità della soluzione e quant'altro. Il fatto di arrivare ad avere la garanzia di non perdere proprio nessun dato può essere costoso, e alle volte può essere meno costoso semplicemente fare reimputare le fatture, no? Di un'ora o qualche cosa del genere. Quindi si tratta anche di trovare dei compromessi molto spesso. Però, finito col parlare. Adesso questa è una sessione tecnologica e quindi vedremo in pratica come mettere in piedi delle soluzioni. Lo vedremo con delle tecnologie che sono raggruppate sotto il nome di Always On e sono delle tecnologie proprie per l'alta disponibilità e disaster recovery. Più precisamente sono Failover Cluster, che è il vecchio Failover Cluster, si chiama Always On FCI, ma è sempre il buon vecchio Failover Cluster che esiste da sempre, più Availability Group, che è una funzionalità che invece è stata introdotta in SQL 2012. Quanti di voi hanno familiarità con Availability Groups? Pochi. Ok. Non entreremo tanto nella meccanica di come funzionano, ma rimarremo più a livello architetturale, però qualche cosa diremo. Ok, partiamo dal Failover Cluster Instance. Ok. Quali sono le caratteristiche principali del Failover Cluster? Protegge un'intera istanza di SQL Server, che vuol dire tutti i database che sono attestati su quell'istanza, compresi quelli di sistema, il che significa che protegge anche banalmente tutte le login che avete, a cui avete dato accesso, tutti i job che avete creato perché vanno a finire nell'MSDB, tutte le credenziali, tutti gli oggetti che potete pensare vivono all'interno dei database di sistema. I client si connettono a un virtual network name che ha dietro le quinte un IP address o più IP address specifici, e questo virtual network name è quello che astrae il fatto di dove sta girando veramente fisicamente l'istanza. Cioè non vi connettete direttamente all'IP address e al nome macchina fisico dove sta girando il momento l'istanza, ma a un qualche cosa di virtuale che viene arbitrato dai meccanismi di clustering. Il failover è automatico, avviene secondo tutta una serie di policy che sono state raffinate peraltro a partire dal SQL Server 2012, per cui diciamo il controllo dell'health check dello stato del cluster è diventato molto più raffinato che non fare semplicemente select version o vedere se il server pinga. C'è un grosso prerequisito per fare failover cluster, e cioè che ci sia dello share storage, dello storage condiviso. Come funziona? Qui abbiamo un esempio di un data center, abbiamo una singola virtual network dove sono attestati tutti i server e i client, abbiamo due domain controller che fanno anche DNS, DHCP, qualcosa del genere, diciamo servizi core, stando in isola a sé stante. Dopodiché abbiamo un cluster SQL fatto da due nodi, è un cluster active-passive, cioè in ogni dato momento l'istanza che si chiama SQL FCI01 gira solo su uno o sull'altro. I due nodi sono agganciati tramite un'altra virtual network allo share storage, ma perché in questo caso si tratta di Ice Casey, ma potrebbe essere anche Fiber Channel o quant'altro. Le richieste fatte dai client vengono fatte verso questo virtual network name e i meccanismi di clustering determinano che in questo momento l'istanza è in esecuzione su questo nodo e per cui questo nodo si occuperà di accedere allo storage condiviso. Cosa succede in caso di indisponibilità del primo nodo, crash, manutenzione programmata, qualunque cosa vi possa venire in mente? Semplicemente le richieste dei client vengono dirottate sul secondo nodo che si sarà fatto carico dell'esecuzione dell'istanza. Okay? Quindi sempre active passive, c'è sempre solo un nodo che fa girare l'istanza in un dato momento. Come fare, come è implementato lo scenario? Non possiamo installare tutto quanto, no? Quindi vi farò vedere solamente i pezzettini per l'installazione, perché ci vorrebbe troppo. Lo scenario che abbiamo messo in piedi sono su Hyper-V tutta una serie di macchine virtuali. Abbiamo un dominio, questo è un altro prerequisito per poter fare il clustering, dobbiamo avere un dominio, in questo caso si chiama HDR test. Abbiamo due macchine virtuali per i servizi core, domain controller di DHCP e DNS, con Windows 2012 R2 Core. Abbiamo due nodi SQL Server, appunto in Active Passive, con un'istanza di SQL Server in cluster che si chiama SQL FCI01, e poi abbiamo lo storage condiviso, che in questo caso è stato implementato semplicemente con un altro Windows Server 2012 Core che presenta dei volumi Ice Casey. Okay? Però potreste anche fare in un altro modo, potreste avere una qualunque delle altre tecnologie di share storage. In questo caso, vi dicevo, è stato usato Ice Casey, quindi abbiamo un target per il quorum, perché useremo il disco per fare il quorum all'interno del cluster, e poi abbiamo un altro target che raggruppa tre file virtuali che monteremo come tre volumi, uno per i dati, uno per il log, uno per il tempdb, un po' seguendo le practice che abbiamo visto ieri. E questa è la vista invece, diciamo, dei volumi montati e presentati a entrambi i nodi, perché devono essere ovviamente presentati a entrambi. Dal punto di vista del network abbiamo due network distinte. Una abbiamo chiamato primary data center, che è quella dove viaggerà tutto il traffico dei client e dei server, e anche per l'heartbeat intra cluster si può fare viaggiare. Non è più una best practice forte quella di avere il cavo cross piuttosto che una VLAN dedicata. L'altra invece è quella dedicata al traffico ai scasi. Installazione del cluster. Che cosa si fa per installare il cluster? Dobbiamo aggiungere la feature inizialmente, validare i nodi e le risorse che sono all'interno del cluster che vogliamo utilizzare e poi semplicemente crearlo. Per aggiungere la feature usiamo semplicemente il wizard di aggiunta. Dobbiamo selezionare failover clustering, se vogliamo aggiungere su un nodo in particolare anche i tool di management, quindi il cluster manager, lo selezioniamo e poi il resto viene installato. E dobbiamo farlo per tutti i nodi che parteciperanno al cluster. Oppure, visto che magari i nodi incominciano ad essere tanti, due di qua, due di là, due di su, due di giù, utilizzate semplicemente PowerShell per farlo, è molto comodo, anche aggiungendo direttamente i management tools. Tenete presente che tutte le macchine dello scenario sono state tutte preparate, alla fine almeno tutte le core, via PowerShell. Vi dicevo, il secondo step è quello di validare il cluster. Anche qui c'è un wizard che si attiva direttamente dal cluster manager. Qui, siccome abbiamo la risoluzione bassa, ho dovuto tagliare gli screenshot. Nel slide deck che avrete ci saranno gli screenshot interi, quindi vedete anche dov'è la voce da cliccare. Si selezionano i nodi da aggiungere, in questo caso abbiamo questi due nodi, e poi possiamo o selezionare un sottoinsieme di test per fare la validazione, oppure fare girare direttamente tutto quanto. Il consiglio è quello sempre di fare girare tutto. Al termine, questo ci mette parecchi minuti, dipende anche dalle risorse che avete messo in campo, eccetera, alla fine viene creato un validation report che contiene tutte le informazioni sulla validazione. Tipicamente ve lo troverete con un warning. Molto difficile non trovare una situazione dove non ci sono warning. Bisogna semplicemente andare a vedere e capire se sono dei warning che potrebbero darvi dei problemi o se semplicemente il wizard vi sta segnalando: guarda che le cose stanno così, sei sicuro? Perché magari non è veramente un problema. Dopodiché, se va tutto bene, semplicemente si fa create cluster e a questo punto parte il wizard invece di creazione del cluster. Dobbiamo dare un nome, queste qua sono le risorse che verranno utilizzate per fare l'amministrazione del cluster stesso. Quindi un nome per il cluster, lo chiamiamo SQL Cluster, e gli aggiungiamo un indirizzo IP sulla subnet del nostro data center. I numeri lasciate perdere, i numeri sono un po' strani, se poi li vedete nelle slide, li ho messi solamente perché poi visivamente si riescono a distinguere. Però non c'è nessuna best practice sul numero delle subnet, roba del genere. A questo punto, finita l'installazione, ci ritroveremo con una serie di risorse core che servono per fare funzionare il cluster. E in questo caso abbiamo il cluster name, che dipende dall'IP address che abbiamo aggiunto, e poi abbiamo anche un cluster disk che ci serve per ottenere il quorum, come vedremo tra poco. Abbiamo i cluster disk che erano stati presentati e le network che sono implicate in questo cluster. Una viene utilizzata, vedete, dal cluster dei client, l'altra non viene utilizzata. Dicevo, c'è anche un disco, perché? Perché nel cluster c'è bisogno, per poter arbitrare le risorse tra più nodi, c'è bisogno di... Scusate, lo abbasso un attimo perché continua a fischiare. C'è bisogno di arbitrare l'accesso alle risorse tra più nodi. Allora, l'idea qual è? Si parte da quello che è il majority node e dovremmo avere n diviso 2 più 1 nodi in linea per poter raggiungere un quorum e dire chi in quel momento può farsi carico di una risorsa. Allora, per non mettere in campo un nodo in più che sia dedicato solamente a fare il witness, qualcosa che si può fare, non è un problema, non è neanche una best practice, si può fare anche in altro modo, e ad esempio utilizzare o un file share, come witness, quindi anche lui partecipa e vota per ottenere, per raggiungere il quorum, oppure, come si è sempre fatto fin dai tempi della pietra col cluster in Windows, utilizzare un disco come witness. E in questo caso automaticamente lui si è accorto che il numero di nodi sono 2, quindi n diviso 2 più 1 non c'è, non c'è un file share, c'è un disco, gli assegna un disco. E però il disco che gli ha assegnato l'ha preso, no, in ordine sparso come ha voluto lui. E vedete che il nome del volume, questo qua era il disco che io invece avevo pensato per metterci transaction log. Quindi la prima cosa da fare semplicemente è andare a riconfigurare il witness in modo da prendere il volume giusto, quello che invece avevo dedicato per fare il quorum. Quindi scegliamo configura disk witness, prendiamo il disco giusto, Q, classico, e a questo punto abbiamo riconfigurato come si deve. Adesso dobbiamo installare SQL Server in modalità cluster. E quanti di voi hanno avuto l'esperienza di installare cluster nelle versioni 7 o precedenti di SQL Server? Sapete che non era un'esperienza sempre molto, diciamo, liscia. In realtà, invece che ormai da molte versioni, è molto molto semplice. Che cosa succede? Semplicemente lanciamo il setup, diciamo di creare una nuova istanza in cluster, selezioniamo tutte le cose varie, io vi farò vedere solamente le schermate del setup che riguardano il cluster, però sostanzialmente è come il setup normale di una regolare istanza per quanto riguarda il resto. Attenzione a una cosa, perché man mano che andate avanti con le schermate, lui fa 100.000 check, no? Questo e quell'altro, poi vi dice attenzione qui, attenzione al DTC, attenzione al network binding, vi dice un sacco di cose, poi vi fa andare avanti, poi quando siete già un bel po' avanti ti dice, ah guarda che ti sei dimenticato di attivare il .NET Framework, e va bene, quindi dovrete semplicemente attivarlo, anche questa è un add feature che dovete fare, ricordatevi semplicemente. Dopodiché i parametri specifici del cluster incominciano con il nome dell'istanza che volete dare e a cui si connetteranno i client, in questo caso SQL FCI 1, un ID di distanza che coincide solitamente con MS SQL Server se l'istanza è un'istanza di default, oppure se create una named instance con il nome della named instance. In questo caso un'istanza di default. Possiamo dare un nome al gruppo cluster di risorse di questa istanza. Dobbiamo decidere quali dischi entreranno a far parte di questo gruppo, e questo è necessario perché poi si possono utilizzare questi dischi per creare dei database. In questo caso selezioniamo questi tre. Dopodiché dobbiamo dare l'indirizzo IP che sta dietro quel network name che abbiamo detto prima, che fanno questa coppia di virtual network name e indirizzo IP che viene arbitrata dal cluster per far accedere i client a dove poi starà fisicamente in esecuzione l'istanza. Poi c'è in mezzo, c'è la collation, tutta la security e tutto quanto. Quando arrivate alla fine, siete pronti per farlo, ricordatevi una cosa che non è molto nota: il software di setup vi genera un file di inizializzazione con tutti i parametri che avete configurato che potete utilizzare per fare un setup disatteso. Okay? Quindi ce l'avete, magari dovete farne altri o rifarne in futuro. Un'altra cosa che vi consiglio, siccome man mano aggiungete pezzi al cluster, è quello di incominciare a rinominare le risorse, perché dopo un po' non ci si capisce più niente altrimenti. Quindi cluster network 1 e 2 magari hai scasi primary e cluster primary, e disco di cluster, cluster quorum disk, gli altri dischi che sono anche qui numerati, dargli dei nomi che sono, diciamo, più significativi. Dopodiché, e così abbiamo installato SQL Server sul primo nodo. Il primo nodo ha già l'istanza e i binari di SQL Server installati. A questo punto basta aggiungere un nodo dal setup. Dire qual è l'istanza su cui vogliamo installare, selezionarla, dare l'indirizzo IP, dare semplicemente la conferma, ridare le credenziali, perché queste servono per configurare il servizio localmente, e a questo punto siete pronti e avete installato un failover cluster. Ce l'avete, è pronto. E adesso andiamo a vedere che cosa succede, per vedere che effettivamente quello che vi ho raccontato prima funzioni come deve. Allora, come vedete qua il ruolo, fate finta di non vedere il secondo, perché quello viene nella seconda parte. Quello che abbiamo installato è questo, e le risorse sono esattamente queste. Okay. Allora, quello che andremo a fare ora è banalmente creiamo un paio di database con veramente una manciatina di dati e mandiamo in esecuzione un carico di lavoro dove vedete che per collegarci ci colleghiamo a questo nome virtuale. Ricordatevi che i nodi si chiamano SQL01 e SQL02. SQL FCI01 è questo famoso network name che, se andiamo a vedere qui, vedete, è composto, è dipendente anche dall'IP address. A questo punto lanciamo il nostro carico di lavoro, sono delle select banalissime, un carico di lavoro veramente misero. In questo momento l'istanza si trova in esecuzione sul nodo SQL01. Se io prendo e dico spostamelo, beh, spostable node, tanto ne abbiamo solo due, può andare solo dall'altra parte, e andiamo a vedere che cosa succede, vedete che mentre sta effettuando lo spostamento i client ricevono degli errori, perché ovviamente non c'è ancora niente in canna in quel momento. Adesso ci metterà un attimino, quello che vedete qua adesso è fermo ma non sta facendo niente, è perché sta andando in timeout sostanzialmente le richieste, mentre prima c'erano proprio degli errori perché stava terminando l'esecuzione. Adesso quando ci metterà un po', questi failover, failback, non mi sono preparato le barzellette, però se avete domande approfittatene perché ci sono dei momenti così. Ok, vedete che adesso in maniera completamente trasparente ha ripreso il carico di lavoro senza dover fare nulla, senza dover cambiare le stringhe di connessione né niente. Certo, gli errori questi, vedete che sta andando ancora avanti perché sta accumulando i timeout che stanno scadendo, però andrà avanti e termineranno anche qui. Tanto faccio anche il failback. Una cosa è sempre stata detta, poco fatta: le applicazioni devono essere tolleranti al fatto che ci siano questi errori. Cioè, se vi beccate degli errori che sono tipici del momento di transizione, l'applicazione deve riprovare e magari anche non riprovare rompendo le scatole ad un intervallo regolare, cioè ogni, non so, ogni 3 secondi, ogni 10 secondi, dire provo ogni 10 secondi, poi se non ce la faccio per 3 volte ogni 15, poi ogni 20 e così via, per cercare anche di non mettere troppa pressione sul cluster stesso. E nel frattempo è stato molto più veloce, ho fatto anche il failback e l'ho riportato sul nodo primario. Chiaro, qua non è che non si è rotto niente qua, però immaginate anche solamente dover fare manutenzione, far ripartire il nodo perché sono state installate delle patch. Ok, andiamo avanti. Quali sono le caratteristiche di questo scenario, o meglio, le parti un po' più problematiche? Che in questo caso lo storage è un single point of failure. Immaginate la SAN monolitica, no? Se si rompe, io ho due nodi, ma l'istanza non va da nessuna parte perché quello storage ne ho solo uno. Allora, e quindi diciamo non sto proteggendo, oltretutto non sto proteggendo neanche da problemi che possono avvenire all'intero data center. Cioè, se mi va a fuoco l'armadio e ci sono dentro tutti e due i nodi, non ho più niente. Allora che cosa posso fare? Quindi per incrementare, andremo ad incrementare, no, il livello di disponibilità e disaster recovery. Una cosa che possiamo fare è quella: se abbiamo due data center, possiamo fare un cluster multi-subnet, quindi cross le due subnet dei due data center, naturalmente aggiungendo due ulteriori nodi nell'altra data center, e avere un altro storage all'interno di questo data center. Abbiamo sempre un nome di rete che ci virtualizza e ci estrae da dove sta in esecuzione l'istanza in un dato momento. Questo qua è un cluster con una sola istanza di SQL su 4 nodi, quindi un active, passive, 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 se volete. In ogni dato momento l'istanza può andare su uno qualunque dei 4 nodi. Okay? Questo supporto c'è da SQL Server 2012 ed è semplicemente il supporto legato al supporto del sistema operativo per le dipendenze in OR. Perché nel network name avrete due IP address, una gamba in una subnet, una gamba nell'altra, e in ogni dato momento sarà attivo solamente uno dei due e la dipendenza sarà in OR tra le due risorse. Bello, una volta per fare queste cose ci volevano tecnologie di terze parti, per fare una stretch VLAN ad esempio e per fare anche la replica dello storage, e questo è proprio il problema di questa soluzione, che ancora adesso per fare un multi-subnet cluster di questo tipo ci vuole una tecnologia che faccia la replica della storage. Ci sono, quasi tutti i SAN vendor hanno dei meccanismi di storage replication che viaggiano a basso livello, quindi a livello di blocchi, non sono particolarmente semplici da governare in molti casi, e però è una soluzione che sta assolutamente in piedi. Sì, potevano essere anche 2-1. Ma perché noi vogliamo l'alta disponibilità, quindi se ti crolla il data center e c'hai sfiga, magari di qua ti salta un nodo. Oppure immagina di dover fare una manutenzione estesa del data center primario, magari di qualche giorno, vuoi comunque essere protetto anche mentre sei nel secondo data center. Però sì, puoi farlo anche con meno risorse in campo. Qua l'idea è quella di mantenere il più alto livello di alta disponibilità. Pensatelo anche in Azure, no? Dove vi possono fare la manutenzione delle macchine virtuali a tradimento, no? Voi magari vi spostate di data center, poi vi accade qualcosa dall'altra parte, così siete protetti completo. In Azure non è supportato il failover cluster, ancora per il momento, però è supportata la prossima tecnologia di cui parleremo tra poco. Che cosa accade qui? I client accedono attraverso un path, in questo caso l'istanza in esecuzione sul nodo 01. Se avviene un crash, per esempio dello storage, che era il nostro famoso single point of failure, o di entrambi i nodi o dell'intero data center, semplicemente i client andranno nell'altro data center. E è qua il punto del perché 4 nodi, perché così, diciamo, la mia resilience è solamente di disaster recovery. Se invece ho 4 nodi, ho anche l'alta disponibilità anche nel sito di disaster recovery, perché se mi crash ancora un nodo devo fare manutenzione, o comunque ancora un path per arrivare allo storage condiviso. Allora, soluzione che va bene, va benissimo, il problema è il governo della storage replication. Non prendete con le pinze il termine problema, non è che è problematica, può essere benissimo, avete un bravo Sadan Bean in casa che sa governare completamente la replica dello storage, va benissimo. Però ci sono anche altre soluzioni, che sono quelle di portare la replica dello storage a un livello più alto, a un livello più verso il livello applicativo, più verso SQL Server, e questa è la tecnologia degli Availability Group. È un meccanismo di replica dei database, quindi la granularità è il database, non il blocco della SAN, che poi inizia a dire, va bene, però le LUN, ci sono le LUN, poi quelli sono i file dei dati, i file transaction log, quando è che viene fatto il check, sono consistenti quando viene fatta la replica. Qui ce l'abbiamo a livello di database, e possiamo pensare anche a una manutenzione a livello di database. Il meccanismo si applica a uno o più database, vengono fatti dei gruppi di database, che sono delle unità di failover. La replica è supportata sia in modalità sincrona che asincrona. Ovviamente nella modalità sincrona dovete sapere che le applicazioni pagheranno il tempo di latenza che serve per replicare il dato verso gli altri storage. Quindi quando la transazione scrive un dato, il dato viene scritto nel transaction log in locale, viene spedito nel transaction log nei transaction log delle repliche. Le repliche danno indietro la risposta di acknowledge. A questo punto la replica principale dice all'applicativo: ok, la transazione è stata committata. Naturalmente, se i canali di comunicazione non sono particolarmente performanti, ne pagherete le conseguenze in termini di tempi di risposta. Oppure si può fare in modalità semplicemente asincrona. In questo caso l'applicazione scrive, viene committato il transaction log in locale, il buffer del transaction log viene spedito alle repliche remote, ma la knowledge della commit all'applicazione viene dato subito. E questi buffer potranno arrivare o meno alle repliche remote e potranno essere consolidati o meno nel transaction log delle repliche remote. È un fatto che dobbiamo accettare, è uno dei compromessi. Avremo meno latenza e però la possibilità di una perdita di dati in caso di crash. Sono supportate più repliche secondarie, fino a 4 con SQL Server 2012 e 8 con 2014. In SQL Server 2012 si possono avere solo due nodi in sincrono tra di loro, mentre in 2016 se ne possono avere fino a 3. E le repliche secondarie, cioè quelle che non sono la versione master del database, si possono rendere accessibili anche in sola lettura. Quindi ci potete fare sopra la reportistica. E quanti di voi conoscono il mirroring e il log shipping? Meno tutti. I compromessi quali sono? Nel log shipping il compromesso è che il dato è aggiornato l'ultima volta che avete fatto il restore del transaction log, e tanto più frequentemente lo volete fare, tanto più frequentemente dovete sbattere fuori gli utenti, perché bisogna disconnetterli. Il mirror invece si può rendere accessibile solo facendo un database snapshot, quindi congela la versione del database ad un determinato momento nel tempo. Se volete aggiornarlo dovete fare un altro snapshot, e però lo snapshot in SQL è un database con un nome e un cognome, no? Quindi poi cosa fa l'applicazione? Dovete dare i nomi, girarli, fare delle cose un po' strane. Con gli availability group il nome del database è lo stesso, l'aggiornamento è near real time. Okay? Quindi è solamente il tempo che ci mette il processo di redo sulla replica secondaria a leggere transaction log e a consolidarlo nei file dati, passando dalla cache che rimane anche calda. Un'altra cosa che potete fare sulle repliche secondarie sono i backup, quindi fare l'offload completo del carico di lavoro dei backup. Okay? Come funziona dal punto di vista, diciamo così, dei flussi dei dati che abbiamo visto anche prima? Al posto di avere un singolo storage condiviso tra i due nodi, avremo semplicemente due nodi, ognuno col suo storage. Può essere storage locale, può essere storage di qualunque classe, non importa. È sempre Windows Failover Cluster di Windows, che però arbitrerà il virtual network name e l'IP address che stanno dietro verso i client. Quindi il client in questo caso si collegherà verso SQL a G01 e verrà ridiretto direttamente al nodo 1, che in questo momento sta mantenendo la replica primaria per questi due database, ma potrei avere anche degli altri gruppi di database. Se succede un qualche cosa, un evento di indisponibilità, manutenzione programmata, quello che volete, avviene uno switch tra la replica primaria che diventa secondaria e quella che era secondaria che diventa primaria, e il client semplicemente accede a questa copia. Quindi molto semplice, però è anche molto evidente che mentre prima avevo un single point of failure ma una sola copia del dato, qua non ho un single point of failure ma duplico il dato. E se stiamo parlando di terabyte, i vendor saranno contenti di vendervi tanto storage, però magari è anche problematico poi, diciamo, da gestire. Quindi sono due tecnologie simili ma anche diverse sotto certi punti di vista. Ad un certo punto, poi, quando riusciremo a ripristinare il primo nodo, questa ritornerà online, diventerà la replica secondaria, naturalmente ci sarà un momento di risincronizzazione, e poi posso fare il failover riportando la replica primaria sul primo, o posso anche lasciarla lì, perché tanto i client accedono semplicemente tramite il virtual network name. Allora, che cosa possiamo fare? Possiamo anche fare lo scenario di prima, cioè uno scenario intra data center, avere due data center e utilizzare always on avendo più repliche secondarie. Quindi magari una sincrona in locale nel primo data center per l'alta disponibilità, perché l'unico modo per fare il failover in maniera automatica è quello di avere la replica sincrona, perché altrimenti perderemo dei dati, quella è una decisione che deve prendere il DBA. E poi delle repliche secondarie nel secondo data center in modalità asincrona. Cosa succede se, naturalmente, abbiamo sempre un solo virtual network name che ci astrae da dove stanno girando le varie istanze? Il client, se avviene un problema che per esempio ci rende indisponibile tutto il data center, il client verrà ridiretto direttamente verso la replica primaria, che nel frattempo sarà diventato questo SQL 03, e mentre tutte le altre, SQL 04 rimane la replica secondaria e 01 e 02 diventano repliche secondarie, ma in questo caso non ci sono ancora. Quando torneranno online, banalmente torneranno a risincronizzarsi e rimarranno delle secondarie. Avendo due nodi, anche qui possiamo avere semplicemente due nodi nel primo data center e un nodo nel secondo data center, no? Però se mettiamo due nodi nel secondo data center, abbiamo anche la protezione di alta disponibilità nel secondo data center. Quindi se succede un crash, anche in quel caso avviene lo scambio di ruolo e il client può accedere ancora a una copia. Anche qui è evidente che qui non sto duplicando, ma sto triplicando, perché faccio molte più copie del database, quadruplicando. Ok. Che cosa considerare quando si mette in piedi uno scenario di questo genere? Considerare il sito secondario di disaster recovery, anche perché se possiamo avere una sola copia sincrona e la copia sincrona è il presupposto per poter fare failover automatico e quindi per coprire la parte di alta disponibilità in locale, le altre copie nel sito di disaster recovery saranno asincrone, e siccome con la sincronia si possono perdere dei dati, qualcuno deve prendere una decisione a un certo punto e deve fare il failover prendendo una decisione. Quindi è uno scenario di puro disaster recovery dove decido quanto sono disposto a perdere o quanto dovrò perdere. quindi la replica sincrona, il failover manuale. In teoria si potrebbe anche fare un failover automatico, magari tenendo la copia sincrona, supponete un altro scenario, primo data center, una la primaria, e poi nel secondo data center una seconda copia secondaria, semplicemente in sincrono. Il problema qual è? Dove metto il witness? Perché ricordatevi che l'arbitraggio del dove sta la copia primaria in un dato momento, e quindi dove questo availability group listener, che è la copiata del network name e dell'IP address, viene arbitrato dai meccanismi di clustering. Quindi se il cluster non raggiunge il quorum, non sa a chi dire di rispondere dietro a quel listener. Dove lo mettete se avete le gambe in due subnet? Una subnet sull'altra, fate un'altra subnet, lo mettete in un altro data center. Non è semplice da fare, e poi se si rompe la connettività verso quest'altra subnet comunque si perde il quorum, e sono scenari un po' più complessi. La best practice è quella di tenere una copia in sincrono in locale nel primo data center e una o più per disaster recovery in un secondo data center. E specificatamente i siti del data center secondario di disaster recovery non devono poter vuotare per ottenere il raggiungimento del quorum. Quando si fa? Sì, assolutamente. Il problema è quello del witness. Però uno scenario di questo tipo significa semplicemente che il failover lo devi fare in maniera manuale. Perché se perdi il witness, perdi il quorum. E devi forzare il quorum al momento del failover. Poi lo vediamo come. È solo quello. Perché dove lo metti il witness? Di là o di qua? No? E quando si perde la connettività, perdi il quorum. Sì, può essere un altro nodo che bisogna aggiungere al cluster, però sta sempre o di qua o di là. Oppure sta su una rete esterna che guarda, però se si stacca la rete esterna perde il quorum. Cioè, non è il problema che girala come vuoi, però bisogna quantomeno, si può anche decidere di metterlo in qualunque di questi scenari, però bisogna almeno essere preparati a gestire il failover in modalità di disaster recovery, che significa forzare il quorum se si dovesse perdere. E se non ricordo male, sì. Questo devo controllarlo. Te lo devo controllare perché non sono sicuro. Oltretutto, oltre a forzare il quorum per fare failover, se sapete che dovrete rimanere nel sito di disaster recovery per un tempo abbastanza lungo, conviene semplicemente riconfigurare un nuovo quorum all'interno del sito di disaster recovery. Anche questo lo vedremo. Previsione dello scenario fatto solo con availability group. Vantaggi: storage meno complesso da gestire, è tutto direct attach storage, più flessibilità perché abbiamo delle copie secondarie e possiamo anche farci della reportistica. Attenzione, perché questa roba c'è solo nell'enterprise, eh? Non è come il mirror che la versione sincrona c'è nella standard. Purtroppo c'è solo nell'enterprise. Forse, ma forse, devono ancora confermarlo, in 2016 forse daranno la possibilità di fare la sincrona anche con la standard. Però non ho ancora letto la conferma da nessuna parte, quindi bisogna vedere. Utilizza Windows Failover Cluster, quindi rispetto al mirror, per chi lo conosce, non c'è niente da reinventarsi per ottenere il quorum. Non so se avete presente come funziona il witness con il mirror, qui è tutto basato su un qualche cosa di noto e anche molto consolidato. Ma non solo per ottenere il quorum, anche per fare tutti i meccanismi di health check, per vedere se le risorse sono online o hanno dei problemi, è tutto fondato su Failover Cluster. Quali sono gli svantaggi? Lo storage viene duplicato, quindi ci vuole molto più storage, e utilizza Failover Cluster. Anche questo è un vantaggio e uno svantaggio. Perché? Perché c'è la necessità di avere un dominio. In quasi tutti gli scenari questo non è un problema, però ci sono degli scenari dove non va bene e dove il buon vecchio mirror con l'autenticazione tramite certificati tra le due istanze può essere l'unica soluzione che non richiede dominio, oppure il buon vecchio load shipping, che però è molto più manuale, se volete. E poi c'è un'altra cosa, che questa qua è la bestia nera un po' di tutti quanti: sincronizzazione degli elementi esterni al database. Perché? Perché availability group si applica solo a uno o più database, ma non quelli di sistema. Okay? Quindi le login, i job, le credenziali, tutto quello che mettete all'interno del database di sistema ve lo dovete sincronizzare a mano con degli script, PowerShell, eccetera. A tale scopo già in SQL 2012 è stato introdotto un concetto di database containment, per cui ci si può autenticare quando ci si connette a un database senza specificare una login che poi è mappata su un utente del database, ma creando direttamente un utente all'interno del database. Questo mitiga una parte dei problemi, perché poi rimangono i job, le credenziali, tutto il resto. In teoria, nella roadmap c'è questo concetto di database containment, prima o poi arriverà al punto in cui uno dice portami, fammi il backup di quel database e portati dietro tutte le dipendenze che ha. Il problema è che non è facile trovarle tutte queste dipendenze e per ora ci sono solamente gli utenti che possono essere utilizzati all'interno, il resto dovete farvi degli script di sincronizzazione. Attenzione anche a un'altra cosa, l'Always-On è molto bello, i repeat group sono molto belli, però ci sono ancora dei punti di attrito. Ad esempio, quanti di voi conoscono i repository di SSIS, degli Integration Services? Uno solo. Sono stati introdotti in... ti prendi la tazza, che mi stavo già dimenticando. Sono stati introdotti in 2012 e sono un bellissimo database che fa da repository per tutti i package di integration services, con tutti i meccanismi di logging a diversi livelli di verbosità, bla bla bla, eccetera, che ha, secondo me, un sistema sovraingegnerizzato di encryption, per cui genera delle coppie di chiavi simmetriche più certificati per ogni esecuzione, per mettere il pacchetto, poi per ogni esecuzione del pacchetto per chiudere a chiave anche il log che tiene, robe di questo genere. Il grosso problema è che questo database, che è un database normale, non è classificato come un database di sistema, non funziona con availability groups, perché semplicemente quando si sposta dall'altra parte manca la master key. Bisogna fare uno script che riallinea la master key, la service master key, per poter aprire tutta la catena dell'encryption. Quindi questo è un altro punto dolente, che credo sia stato risolto in 2016, però non ci giurerei. Oppure lo scenario che vedremo noi è quello più, diciamo, più folle, se volete. No, è una composizione delle due tecnologie. Cioè si utilizza per non avere tutta questa duplicazione dello storage e comunque per avere l'alta disponibilità senza in locale nei due data center, senza dover configurare il fatto di sincrono o non sincrono, che comunque è un vincolo per il failover automatico, si usa sostanzialmente in entrambi i data center si fanno due failover instance di SQL, quindi SQL FCI 01 e SQL FCI 02, quindi questi sono due cluster con lo storage condiviso. Poi sopra a cappello ci mettiamo availability group per un gruppo di database. Ok? Le applicazioni in questo caso si collegano all'availability group listener, che astrae nome di rete e IP address di che cosa? Di un altro indirizzo che è un'astrazione di un nome di rete e di un IP address, che alla fine va a atterrare sul nodo che in quel momento è primario dal punto di vista degli availability group e attivo dal punto di vista dell'istanza che è in esecuzione. Quindi povero client, no, povero client non ne sa nulla, quando fa la query arriva direttamente a prendere il dato. Cosa succede se avviene un problema, ad esempio nel data center primario il primo nodo se ne va? Semplicemente viene tutto mascherato, il secondo nodo si fa carico del servizio, monta il database dallo shared storage e risponde lui. Se se ne va anche il secondo nodo, avviene un'inversione di ruoli tra replica primaria e secondaria e a questo punto il client si sposterà sul secondo data center. Se se ne va ancora altro nodo, comunque è un failover cluster, quindi c'ho ancora un path per poter entrare. Ok? La replica che viene fatta da SQL Server in questo caso è asincrona. La best practice è di metterla sincrona, ma perché c'è sempre la questione del quorum da dover gestire. Quindi l'idea è quella di dire un conto è l'alta disponibilità, un conto è il disaster recovery e un conto è anche avere l'alta disponibilità nel disaster recovery. Perché, intendiamoci, è abbastanza difficile che il data center principale salti completamente, no? E poi non è solamente una questione di SQL, ma SQL fa il failover automatico. Quanta roba c'è da fare il failover dall'altra parte? E quanti supportano il failover automatico, no? Spesso la procedura di disaster recovery è un manuale alto così di cose che il NOC deve fare, cioè, e le deve seguire pedissequamente per spostare tutto quanto, no? Poi quando si testano ne vengono fuori di tutti i colori, però è una cosa che, diciamo, poi ripeto, se ne va di là SQL, i web server non gli vengono dietro, non gli viene dietro un pezzo applicativo, no? Quindi la best practice è quella comunque di gestirlo veramente come un vero e proprio disaster recovery. Ok, come facciamo a implementare questo scenario? Aggiungiamo un data center secondario, quindi aggiungiamo altri due domain controller, DNS e DHCP, perché dobbiamo avere tutti i servizi, no? Per poter fare veramente il disaster recovery. Aggiungiamo altri due nodi di SQL Server per fare un secondo failover cluster, che avrà un altro nome, quindi saranno due failover cluster active-passive, dal punto di vista del failover cluster di SQL. Storage condiviso, facciamo semplicemente un altro storage a iscasi. Dovremo rimuovere i voti sul sito secondario e faremo la configurazione degli availability group. Ok, questo è lo storage che facciamo identico a quello che abbiamo fatto sul primo, quindi un volume che conterrà i dati, uno transaction log, uno TMDB, e creiamo comunque un target anche per farci il quorum dall'altra parte, perché se abbiamo detto dobbiamo rimanere di là un certo tot di tempo, è meglio se riconfiguriamo direttamente il quorum nel sito di disaster recovery. Anche qui avremo due network separate, aggiungiamo semplicemente i nodi al cluster esistente, diciamo di aggiungere tutto lo storage che trova. A questo punto, finito il processo prima di verifica eccetera eccetera, ci ritroveremo con questi dischi in più. Vedete che sono offline e vedete che sono in carico al nodo 02, però il nodo 02 se ne sta nel primary data center, quello storage lì se ne sta nel secondary data center. Il cluster li ha montati così, non va bene, quindi la prima cosa da fare, perché semplicemente il nodo 02 non ha un path di rete per arrivare alla iscasi dell'altro data center, dovete prendere e semplicemente spostare quelle risorse su uno dei nodi del secondo data center. A questo punto i nodi vengono online e la prima cosa da fare è andare per tutti quei dischi lì, andare e togliere la possibilità che i primi due nodi, quelli del primo data center, siano degli owner di quelle risorse. Lo togliete ed è finita. Tenete presente che questa cosa è tutta bella, simpatica, automatizzata in Windows Server 2012, ma si può fare anche in Windows Server 2008 R2. Bisogna mettere una QF, un hotfix particolare che abilita quelli che si chiamano gli asymmetric disks. Ok? Con quello potete farlo anche con 2008 R2. Non è così click click next next next, qua è proprio next next next, molto semplice. A questo punto ci rimane da togliere i voti dal sito secondario. Facciamo con PowerShell, molto semplice, i voti. Questi due nodi qua non possono votare per il cluster. Il terzo che vota naturalmente è il quorum disk che avevamo già configurato prima. E dobbiamo semplicemente installare un altro cluster active passive sul center secondario. New cluster installation, gli diamo un altro nome, 02 SQL FCI 02. Non si possono fare due default instance all'interno dello stesso cluster. Non provateci, ci ho provato, non funziona. Ho provato anche a rinominare a mano, martellate, non va. Non funziona, quindi la seconda può essere, deve essere necessariamente una named instance. In quasi tutta la documentazione troverete che come practice di usare sempre una named instance anche per la prima istanza, in realtà è una practice che non ha niente di best per quanto mi riguarda, potete fare un'istanza default e poi una named instance. Anzi, io quello che vi consiglio di fare è, appena avete installato questa named instance, andate, riconfigurate SQL e ditegli di rispondere sulla porta 1433 e non su una di quelle allocate per le named instance, così poi vi scordate del nome che date alla named instance e accedete direttamente solo con SQL FCI 02 sulla porta standard senza tanti problemi. È solo una questione più interna che altro di SQL. Quindi, dato un nome all'istanza, dato un nome al cluster group che dovrà detenere le risorse di quell'istanza, FCI 02, DR, aggiungete i dischi che sono stati scoperti e cui avete tolto la possibilità ai primi due nodi di farsene carico, aggiungete un IP address sull'altra subnet, vedete 10.2 l'altra nella 10.1 e fine, avete il primo nodo della seconda istanza. Poi fate add node, semplicemente scegliete l'istanza, quella nuova, confermate l'indirizzo e avete finito naturalmente setup avanti vi chiede ancora tutte le altre cose, però avete finito e avete due failover cluster tra i due. Adesso che cosa rimane da fare? Rimane da mettere in piedi availability group tra queste due istanze. No, ti dice, ti dà un warning, ti dice guarda che però questo non lo vedono gli altri nodi, però non è bloccante. Sì. Allora qui non l'ho mai neanche controllato perché tanto va avanti lo stesso, e su 2008 R2 mi ricordo che era così, però devi mettere la hotfix che abilita gli asymmetric disks. Sì. Ok, allora partiamo e facciamo l'availability group. Andiamo qui, new availability group wizard, c'è un bellissimo wizardone, diamo il nome always on G01. Non c'è nessun database, per quale motivo? Perché mi sono collegato alla parte sbagliata, perché l'effetto demo, questi dove li ho creati? Lo sapevo. Li ho creati sulla 02, quindi la demo che vi ho fatto vedere prima è sbagliata, dovrò registrarla. Gli errori che avete visto prima quando stava facendo il failover non erano gli errori giusti, era perché cercava di connettersi e continuava a dire guarda che il database è mia, va bene. Comunque, sarebbe funzionato, fidatevi. Allora, rifacciamo, maledetto casino. Ok, creiamo il database sul primario, adesso è a posto. Per chi non si fida poi ve lo faccio vedere alla fine. Ok. A questo punto torniamo qui, facciamo refresh e vedete, vede due database. La prima cosa è che mi dice che ci vuole un full backup. Allora, il requisito per far andare tutto le availability group è che i database siano in full recovery model, naturalmente. E ricordatevi che finché non fate almeno un backup, il full recovery model non si attiva, rimane internamente in simple anche se marcato come full. Quindi dobbiamo fare il backup. E questo poi diventa anche una questione tattica di come fare l'impianto iniziale. Per database piccoli come qua nella demo, lo facciamo, lo buttiamo via, poi lo reinizializziamo. Database di grosse dimensioni, quel backup lì sarà quello che utilizzerete manualmente per inizializzare l'altra istanza. Qua lo faremo tutto next, ma la verità è che poi negli scenari più complessi dovete a mano fare il restore e poi impiantare a mano tutto quanto. Quindi adesso qui noi lo facciamo velocemente, facciamo due backup, una share, ok, refresh e vedete che adesso hai i prerequisiti giusti, quindi lo selezioniamo, prima istanza dove sono partito c'è già, aggiungo la seconda replica che è il secondo failover cluster, ok, e non metto in automatic failover e lo lascio in asincrono. Okay, per poterlo mettere dovrei metterlo in sincrono. Okay. Lo lasciamo in asincrono, ci siamo detti. E non permetto di accedere alle repliche secondarie in sola lettura. No, perché non voglio nella demo, voglio fare casino. C'è già un casino, un castello di carte su un portatile, farlo che non vi dico. No, c'è una demo dove lo faccio vedere che si può anche attivare. Questa è la parte di configurazione degli endpoint, questi sono degli endpoint che servono per la comunicazione tra le due repliche, un po' come quelli del mirroring, sono sostanzialmente la stessa cosa, non funzionano con l'autenticazione per certificati, però dovete ricordarvi di aprire le porte del firewall se utilizzate il firewall locale o comunque anche del firewall intra data center. Backup preference, questa è una roba che non so neanche se dirvela. Se fate i backup sulle repliche secondarie, potete dire all'interno della vostra politica di backup se è preferibile farle sulle repliche secondarie, sulle primarie, su qualunque replica, roba di questo genere. Il problema è che non è che poi voi fate backup database e lui va direttamente a fare il backup da una di queste repliche. No, dovete farvi degli script che chiamano una DMV e gli dicono sono la replica preferita in questo momento? Sì, faccio il backup. No, non faccio nulla. Ok. E sì, perché semplicemente non chiama. Ok. E poi il famoso listener. Questo è dove si collegheranno i client. Allora, abbiamo detto SQL G01 porta 14.33, quella standard di default a cui prova di connettersi senza chiamare il browser né fare nulla. E poi dobbiamo aggiungere, possiamo anche farci il male e utilizzare degli indirizzi da DHCP, no, non è vero, se è configurato bene funziona tranquillamente, io in questo caso sono un lazzarone e lo faccio statico che è più semplice, devo dare un indirizzo IP nella subnet del primo data center, qua cos'è, 10.1.2. Non sono abituato a stata 10.1.2.200, ok, e poi uno sull'altra subnet, che è quella del data center secondario, 10.2.2.200. Ok. A questo punto vado avanti. Qua gli dico che cosa voglio fare, se fargli fare direttamente lui il backup, il restore dall'altra parte e creare la vulnerability group, piuttosto che fare solo il join delle varie repliche e poi inizializzare a mano con un backup restore. E in questo caso, vi ho detto, lo facciamo velocemente. Che parte e adesso mi darà un problema. Mi dice: ah, attenzione, guarda che se cerchi di fare il restore del backup che prendo da questa parte, dall'altra parte, siccome l'installazione del secondo cluster è una named instance, i nomi delle directory dove andare a piazzare i file, gli MDF e gli LDF, non sono gli stessi. Quindi andiamo a vedere. Vedete? Mentre nell'originale si chiamano MSSQL.12. Faccio vedere che faccio prima che a non dirlo, mentre di qua si chiama così, di là c'è il nome dell'istanza. Quindi qua, secondo me, best practice sarebbe quella di standardizzare il nome della directory quando fate l'installazione iniziale, per evitare questo problema. In realtà dovrebbe fare il restore with move, niente di che. Il wizard però non ve lo fa. Allora, siccome io sono sempre un lazzarone, creerò semplicemente le directory dall'altra parte uguali, così posso fare andare avanti il wizard. Okay? Rerun validation, adesso che ho creato le directory con lo stesso nome, riesce a fare il restore. Prima di dare il finish, posso farmi creare lo script che fa tutto quello che serve per impiantare la vulnerability group. Adesso, intanto che lui va avanti, ve lo faccio vedere, lo commentiamo un secondo. Allora, lo script, bisogna attivare SQL Command Mode, perché vedete si connette alle varie istanze secondo quello che deve fare, vengono creati gli endpoint, vengono dati i diritti sugli endpoint, vengono create le sessioni di extended event per controllare l'health check di always on, viene creato l'availability group con tutti i parametri che abbiamo specificato, modalità failover manuale, commit asincrono, viene creato il listener, con le due gambe nelle due subnet, come abbiamo detto, poi viene fatta la join, okay? Viene fatto il backup del database, il restore dall'altra parte, gli corre dietro anche con il log, perché serve anche il pezzettino del log, e dopodiché aspetta che venga fatto il join, okay? E fa la stessa cosa anche sulla seconda istanza. Tutto questo è stato fatto direttamente dal wizard, però potete scriptarlo completamente, non c'è niente che fa il wizard che non sia stato fatto qui. Ok, a questo punto andiamo a vedere che cosa è successo nel cluster. Vedete, ci troviamo una risorsa in più, che è AlwaysOnAG. In questo momento sta girando su SQL 01, perché la replica primaria sta su FCI 01. Come risorse c'è se stesso e network name con l'IP address con le gambe nelle due subnet, con le dipendenze in ora, ok? Non è supportato mettersi a giocare qui, cioè fare da qui il failover o giocare con le risorse. Dopo, se fate un po' di test, ci prendete un po' di confidenza, ogni tanto qui magari si riesce a risolvere qualche problemino, però tecnicamente non è supportato. Va tutto pilotato dal management studio o tramite T-SQL. E qui dentro adesso che vedete ha creato l'availability group, qui abbiamo le repliche, quali sono gli availability database configurati e qual è il listener, ok? E in più abbiamo una bella dashboard che ci fa vedere anche lo stato, okay? Qua si possono aggiungere moltissime colonne in più che danno anche lo stato di quanti log record sono stati trasmessi, eccetera eccetera. E vedete, la prima cosa da notare è che Mentre la replica master è synchronized per definizione, perché è il master, la replica secondaria è synchronizing perché siamo in modalità asincrona. Se fossimo stati in modalità asincrona sarebbe stata synchronized anche quella, o quello è lo stato naturale in cui si deve trovare. Poi se si sconnette per un momento e si riconnette avrà un momento di synchronizing e ritornerà synchronized. Allora, adesso facciamo finta di dover fare della manutenzione, facciamo il caso quello semplice, dobbiamo fare la manutenzione, devo fare il failover, devo tirare giù il data center, per qualche motivo devo fare il failover dall'altra parte. Allora faccio start failover wizard, perché abbiamo detto che il failover va fatto lato SQL. Allora vedete che mi dice, guarda che c'è la possibilità di avere un data loss, ok? Perché questa è una roba sincrona. Adesso voi potete andare avanti e prendervi la responsabilità di fare il failover, che significa che però potete perdere dei dati. Quando lo fate, se lo fate in questa modalità, dovrete anche preoccuparvi voi di riattivare la sincronizzazione verso la ex replica primaria che nel frattempo è diventata secondaria. Perché l'idea è quella di dire, io ti faccio andare di là, di qua blocco tutto, perché magari, intanto che sei andato di là, puoi fare un database snapshot o accedere a questa che era la replica primaria e cercare di salvare qualche dato in più. Quando avrai finito, semplicemente riattiverai la replica all'indietro. Dato che noi stiamo facendo lo scenario quello semplice, che è quello di dire sto facendo manutenzione, quindi è un, diciamo, un failover controllato, che cosa facciamo? Temporaneamente mettiamo in modalità sincrona, così stiamo sereni. Ok? Qua da synchronizing diventerà synchronized, adesso sono sincronizzate, adesso se torno qua e faccio rigirare refresh mi dice perfetto, adesso posso farlo senza porti tanti problemi. Dar l'utente per connettermi in un'altra istanza e a questo punto o faccio finish e lo fa lui direttamente, oppure vedete qual è il comando. Il comando è molto semplice, potete integrarlo nel script PowerShell di disaster recovery di qualunque cosa. Ok, allora vediamo nel frattempo quanto ci mette. Ok, ha finito, mi dà un warning, mi dice occhio però, perché tu sei andato di là adesso, ma di là i nodi su cui sto in questo momento non possono votare, quindi stai all'occhio, perché se dovesse cadere veramente il primo data center perdo il quorum e quindi non so più come fare per arbitrarlo. Quindi quello che dovremmo fare è prendere e cambiare semplicemente e dare i voti agli altri e revocarli ai primi. Intanto vediamo che cosa è successo. Andiamo a vedere, scusate, lo vedete già nel cluster manager, l'availability group listener adesso è andato sullo 03, quindi è andato sul secondo data center. Se andiamo qui vedete che la dashboard mi dice guarda, non ho molto da dirti perché io adesso sono diventata la replica secondaria, vai sulla replica primaria che è lo 02 adesso, e allora mi dà ancora tutte le informazioni di prima. Ok, e a questo punto poi faccio la manutenzione, faccio quello che devo fare e eventualmente ad un certo punto tornerò indietro, molto semplicemente. E dipende da quanto. Però ti faccio un'altra domanda: qual è l'alternativa? Perché se le applicazioni stanno scrivendo talmente tanto che poi si rallentano eccetera eccetera, l'alternativa è di farlo in asincrono, di perdere qualcosa. Quindi tant'è, cioè, oppure spegni le applicazioni o riduci il carico nel momento in cui devi farlo, però non c'è una soluzione. Ok, adesso lo riporto indietro perché sennò tutti gli altri pezzi a demo non mi funzionano più. Si è risincronizzato. Sì, c'è tutto. Cioè, ho gli script del wizard, poi adesso, per quello che è lo scenario peggiore che vi faccio vedere adesso, ci sono due script PowerShell passo passo che commentiamo subito. Allora, adesso ritorno in asincrono, perché facciamo... ma anche col tempo. Non vi ho fatto vedere la query che vengono gli errori, però fidatevi. Adesso vi faccio vedere invece lo scenario peggiore. E qui ci vuole un attimo... momento zen, vediamo se è tutto a posto. Sta sullo 01, qui sta sullo 01, questo è il primo, questo è il secondo, eccetera eccetera. Andiamo sul nostro Hyper-V, domain controller 1, 2, SAN 01 e 2 SQL. Posto? Facciamo uno shutdown, ma no, buttiamoli giù proprio così. Morto. Primo data center è morto. Ok? Beh, brutto, è brutto farlo così. No, perché sono virtuali va bene. Però, allora, una prima cosa vi dico che il cluster manager purtroppo ci può mettere anche fino a un minuto e mezzo prima di accorgersi che si è perso tutto. Quindi lo lasciamo lì un attimino per sé. Allora, che cosa dobbiamo fare? Qual è la procedura di failover corretta da fare in questo momento? Prima di tutto andiamo a vedere qual è lo stato sul nodo 3, che è quello che decidiamo di eleggere per riportare il cluster forzando il quorum. Ok, il servizio di cluster è stoppato, se non lo fosse dovremmo stopparlo. Dopodiché facciamo partire se cluster node con fix quorum. Joining, vediamo un attimino, diamogli un secondino, vediamo se è già venuto su, sì, dovrebbe essere a posto. A questo punto, questo qua è ancora qua che crede di avere le risorse, aspettiamo un attimo, no, adesso finalmente si è accorto, ok, e perché ho fatto semplicemente il refresh? E attenzione, normalmente se voi vi collegate al nome del cluster, col cluster manager, dando il nome classico, cluster eccetera eccetera, quando si accorge sparisce tutto, no? Allora io qua però mi ero connesso prima direttamente dandogli il nodo SQL 03, quindi lui lo sa, quando fa il refresh si collega. Allora l'idea sarebbe stata che io avrei dovuto collegarmi al nodo 03, però quando si fanno queste cose, siccome ci vuole veramente sangue freddo, il mio consiglio è di lasciare perdere il cluster manager. Cioè fate tutti i test, preparatevi prima tutti gli script per poterlo fare senza doversi inventare niente al momento. Anche perché magari lo deve fare il mock, tanto per dire, dove c'è qualcuno che non sa neanche leggerlo il cluster manager. Okay? Allora, adesso abbiamo fatto ripartire il cluster, quindi il cluster è su sostanzialmente, con tutte le risorse che sono andate sullo 03. Ok? PowerShell, siamo qui. Qua possiamo, questi sono dei comandi, se proprio volete andare a vedere che cos'è lo stato in quel momento, vi danno per esempio i nodi, lo stato dei nodi e lo stato dei gruppi. Se non dovesse essere partito per un qualunque caso anche il nodo 04, lo fate partire. Se non dovesse essere partita la seconda istanza che sta nel secondo data center, la fate partire direttamente da PowerShell. Insomma, dovete trovarvi nella situazione in cui il failover cluster sul secondo data center sta andando. A questo punto, dato che siamo in availability group asincrono, dovete forzare il failover, e questo è il comando per farlo in T-SQL lanciato da PowerShell. Ci metterà un attimino. Quello da fare subito dopo è quello di dare la possibilità di votare, di mettere a posto il quorum. Quindi, siccome avevamo revocato la possibilità di voto ai due nodi sul secondo data center, adesso li ridiamo, li togliamo ai due nodi del primo data center perché non sappiamo ancora quando riusciremo a ritirarlo su, e riconfiguriamo il quorum sul secondo data center. Quindi prendiamo quello che era il disco di witness che avevamo configurato per il secondo data center, lo facciamo partire la risorsa e riconfiguriamo node disk majority, però dandogli adesso questo disco come witness, e poi rifacciamo partire il cluster group. Al termine di tutto questo siamo già pronti e le core resources torneranno online. E quindi riusciremo a fare anche il management, a riferirci banalmente al cluster ancora con il nome SQL Cluster. Prima no, dovete sempre andare a indirizzare il nodo che avete deciso essere quello che forza il quorum. Ok, siamo tornati su. A questo punto mi hanno detto revochiamo i voti ai primi due nodi perché non sappiamo quando riusciremo a ripristinare tutto quanto. E adesso questa è la parte dove sarebbe meglio se aveste delle domande, perché devo fare ripartire tutto quanto e purtroppo ci mette qualche minuto e non sono bravo a raccontare le barzellette. Sì. Non ho capito quale. Sì. Sì. Sì, sì, in realtà questi sono degli script brutali, cioè bisognerebbe andare a fare la if, pollare, controllare, fare tutto quanto, però fatto uno script ad hoc stratestato, sì, si può fare. Guarda, il problema di quelle cose lì è che, cioè, poi se c'è il, diciamo, il problema imprevisto, è un disastro. Allora, sì. No, però devi forzarlo. Devi forzarlo. È il fix quorum, eh? Perché non è force quorum, è fix quorum. È quello. Sì. Sì. Però devi fare il training, qua è venuto giù, è una cosa diversa. Cioè il training è manutenzione programmata e ci sta dentro che lo puoi fare perché fai il drain del nodo, ma qui io ho buttato giù, cioè ho staccato le spine, eh. Senza fix quorum, no, poi lo controllo, perché magari me lo sono completamente perso, però di solito c'è la forzatura, cioè so di questa cosa, ma è quello che io assumo sia fix quorum. Ok, adesso questo è partito, c'è un altro, se qualcuno ha una domanda tenga 2 minuti perché fra un po' mi serve un'altra domanda. Allora, torniamo qui. Perfetto. Adesso diciamo che abbiamo ripristinato le macchine sul data center primario e siamo pronti a tornare indietro. Che cosa dobbiamo fare? Allora, prima di tutto verifichiamo che effettivamente i nodi siano tutti su, in questo caso. Poi andiamo a vedere, anzi a riconfigurare i votanti. E... ok. No, lo sapevo che mi capitava, ho fatto F5 anziché F8. Adesso non so esattamente dove è arrivato con le altre operazioni. Comunque ve lo dico, poi limite, vediamo. Allora, probabilmente cluster group è già sceso. Comunque l'idea è quella di rimettere a posto i voti. Dopodiché si ferma il cluster group. Si rimuove witness, si muove il cluster group dallo 03 allo 01, quindi si riporta su primary site, si riconfigura il witness con il quorum disk che sta su primary site e poi si fa ripartire il cluster group. Quindi vediamo un attimino, vediamo di qua dove siamo arrivati. Ok, il cluster group non è su, però è già sullo 01. Quindi dovremmo essere arrivati fino lì, riconfiguriamolo. Fermo lì. Sapevo che mi partiva l'F5, maledizione. Ok. 8. Quello che sei nel risorse, tuo di fare un cluster e da roll, this node is not possible owner. Ma perché? Ah no, perché è già tornato su, quindi ok, l'aveva già fatto. Ok, ripristiniamo i voti in modo che i due nodi nel primary data center possano votare e quelli nel secondario no. Controlliamo sempre che sia tutto a posto. Ok, a questo punto siamo pronti a riportare indietro l'availability group sul primo data center. Per evitare problemi di forzatura della sincronia, lo riportiamo temporaneamente in modalità sincrono, come commit, e poi facciamo ripartire. Ok, e poi lo rimettiamo in asincrono. Perché? Ok, allora questo è un problema che mi è già capitato un paio di volte, ma che non ho ancora risolto, se non facendo... Facciamolo così, lo faccio muovere semplicemente sull'altro nodo e lo riporto indietro. È un problema di timing di quando ripartono le macchine virtuali. L'istanza di SQL arriva a un certo punto e non riesce più a rispondere alle richieste di rete, bisogna farla ripartire sostanzialmente. Adesso la sposto semplicemente sul secondo nodo e la facciamo ripartire lì. Aspetta un attimino. Ok, e a questo punto dovremmo essere in grado, il failover era già stato fatto, perché no, ok, non l'avevamo ancora fatto perché si trova ancora sul nodo 3, quindi ancora sul secondo data center, quindi dobbiamo fare il failover indietro, ammesso che abbia eseguito questi due. Tra l'altro, per vederlo, per vedere qual è lo stato, lo potete vedere qui nei databases, lo trovate anziché con il verde, lo trovate con il simbolino della pausa se va fatto riprendere. Ok, abbiamo fatto il failover, andiamo a controllare anche di qui, vedete che adesso si trova nel primo data center sul nodo SQL 02 e a questo punto lo riportiamo in asincrono. Ce l'abbiamo fatta con un po' di zoppicamenti, scusate, ma è veramente abbastanza problematico da governare tutto, poi l'F5 non mi ha aiutato. Comunque vedete, adesso l'abbiamo riportato sul nodo primario. È anche per questo che conviene fare degli script che siano un po' più solidi, monolitici, che controllino lo stato delle risorse, se ci sono tutte le precondizioni per poter fare il move e come ripristinare in caso di problemi. Ok. Direi le ultime cose riguardano gli scenari ibridi. Questa cosa la potete fare anche tra il vostro data center on-premise e diciamo una o più macchine in Azure. Questa cosa, scusate, always on availability group. Quest'ultima cosa, cioè comporre failover cluster e availability group, non potete ancora farlo in Azure perché semplicemente manca il supporto per il failover cluster. C'è qualcuno che l'ha fatto un po' a martellate per fare dei laboratori eccetera, ma il problema è che non è supportato da Microsoft in nessun modo. E invece Availability Group da circa luglio dell'anno scorso, se non ricordo male, è supportato anche cross data center, no? Quindi potete fare un po' tutti gli scenari che vi vengono in mente, cioè potete avere lo scenario ibrido classico dove avete la replica primaria nel vostro data center principale. Magari avete anche il data center di disaster recovery e fate una replica lì e poi vi fate una terza replica dentro Azure, vuoi per ulteriore disaster recovery, vuoi perché magari volete rendere quella replica secondaria disponibile in sola lettura e magari avete della reportistica per la business intelligence dentro in Azure che può accedere direttamente ai dati replicati. insomma, potete immaginarvi un pochettino tutti gli scenari. Tenete sempre presente che il requisito principale per poter far andare Always On è che ci sia Windows Failover Cluster e quindi che ci sia un dominio. Quindi quello che dovete fare è sicuramente aprire una VPN verso Azure, una site-to-site VPN con cui poter fare questa cosa. Una volta che l'avete fatto, si tratta semplicemente di aggiungere un nodo in più al cluster che si trova in Azure su una Azure VM. Addirittura c'è anche, qualcuno ha fatto anche la demo qualche tempo fa, c'è un wizard dal Management Studio che vi fa fare il deployment della macchina virtuale direttamente in Azure, quindi vi date tutte le caratteristiche, vi fa il deploy, fa il backup su Blob Storage, fa il restore e fa praticamente tutto quanto. Detto questo, tenete presente anche un'altra cosa. Va bene che questo quasi sicuramente dovrà essere asincrono, perché la connettività non è un granché in questo paese per poterlo fare sincrono, però tenete presente anche una cosa. A partire da, credo, marzo, da questa primavera, anche in Italia è cominciato la beta per Express Route, si chiama qualcosa del genere, per cui credo ci sia British Telecom che lo fa, vi possono tirare la linea dedicata verso i data center di Microsoft, quindi una linea a un giga, credo sia un giga già. Ma qua in Italia credo ci sia solo l'un giga, no? Disponibile adesso in beta, credo di sì. Comunque, molto costosa, chiaramente ci deve essere il business case. Invece un altro scenario attuativo che magari diventa interessante è il fatto di poter avere in Azure un disaster recovery anche per quelle aziende magari piccole e medie che non possono permettersi di avere completamente un sito di disaster recovery. È un modo un po' meno costoso, fatto salvo che ci vuole l'Enterprise Edition, che è tutto fuorché poco costoso. Però tenete presente che ci sono anche altre cose che si possono fare in Azure. Perché il buon vecchio mirroring e il buon vecchio log shipping funzionano sia cross-premise, cioè tra l'on-premise e Azure, sia potete anche farlo funzionare all'interno di Azure. Log shipping sicuramente. L'anno scorso alla SharePoint Conference con Pia Lorsi abbiamo fatto uno scenario che non stava né in cielo né in terra. Credo che fosse a maggio e hanno rilasciato solo a luglio il supporto per l'availability group listener cross data center, quindi non potevamo fare quello scenario. Allora che cosa ci siamo inventati? Paolo ha tirato su due farm complete di SharePoint in due data center, 24 macchine, una roba assurda, e abbiamo messo nel primo data center always on availability group in locale, nel secondo data center sempre availability group per avere l'alta disponibilità in locale, e poi abbiamo fatto il buon vecchio log shipping tra i due data center. Una share con il file system distribuito per replicare direttamente i backup dei transaction log da ripristinare dall'altra parte. Non funziona con la parte di Management Studio, dovete farvi tutti gli scriptoni PowerShell e quant'altro, ma si può fare, sta in piedi. La demo è anche andata meglio di questa, nel senso che abbiamo fatto anche failover cross-site senza nessun tipo di problema. Quindi potete anche fare una cosa di questo genere. Oppure per un'azienda magari più piccola si può anche pensare di utilizzare il mirror, però il carico di lavoro deve essere veramente modesto, perché o pagate l'enterprise e allora siamo da capo con i costi, o altrimenti la standard ha solamente quello sincrono e lì siamo vincolati dalla banda poi verso Azure, quindi bisogna fare un po' i conti. Quello del mirroring rimane anche comunque uno scenario dove non potete per un qualunque motivo avere domain control, quindi semplicemente con l'autenticazione fatta per certificati potete comunque avere una sola copia, perché il mirror vi dà la possibilità di avere solo una replica secondaria, ma potete farlo anche in questo caso. Qui ci sono alcune risorse, ripeto, per chi magari non c'era all'inizio, come avevo detto, le slide sono 277, una volta che le avremo ripubblicate con tutto quanto era nascosto, visibile, ci sono tutto quello che abbiamo visto, ci sono tutti gli step, screenshot di ogni maschera per fare l'installazione, più c'è anche la parte di installazione dei service pack, post installazione delle istanze di SQL Server. Ci sono qui una serie di white paper che sono praticamente tutti relativi diciamo, all'implementazione di questi scenari on-premise, in particolare le prime serie vi danno proprio anche delle checklist, no? Su come fare l'implementazione, come implementare il sito. Lo scenario è basato su uno di questi white paper, sostanzialmente. Domande? Considerazioni?